A voi tutti e a voi tutti un cordiale saluto da Antonio Bolzani e benvenuti alla consulenza odierna. C'è anche oggi, è il giorno di San Giuseppe, la festa del papà, il 19 marzo, quindi auguri a tutti papà e auguri ovviamente anche a tutti Giuseppe. Noi oggi continuiamo a parlare, perché lo abbiamo già fatto prima controcorrente, con vari interventi scritti anche in voce del pubblico, continuiamo a parlare di quanto e di come è cambiata la figura paterna. Ci soffermiamo in estrema sintesi sul ruolo, sulla figura e sull'immagine del papà nella società odierna, quanto e come il padre di oggi è diverso dal padre di una volta, come è cambiata nel corso del tempo la figura paterna, si diceva prima, dal padre padrone, da una società molto patriarcale di un tempo, si è passati al mammo fino ad arrivare all'epoca attuale, nella quale i padri sono sempre più coinvolti già prima che i figli vengano al mondo. La nascita di un bambino è anche finalmente un affare tra virgolette da uomo, ed un papà che sta con i figli è un papà e non è un mammo. Il padre quindi condivide la maternità e cerca di superare, se vogliamo, anche l'antitesi fra donna madre e padre che è assente. Noi oggi ci rivolgiamo ovviamente a tutte e a tutti voi e non soltanto ai papà, e vi chiediamo anche di raccontarci, sarebbe bello perché abbiamo un ospite che fra poco vi presenterò, vi chiediamo di raccontarci le vostre esperienze di figli e i vostri rapporti anche con i padri presenti o magari anche assenti nelle vostre famiglie. C'è anche chi dice che i padri oggi fanno fatica ad imporsi, a trovare un giusto equilibrio nell'educazione dei loro figli e ad essere autorevoli e dei buoni esempi. Addirittura c'è chi sostiene che i padri hanno smesso di essere delle guide, sono finiti un po' per i tempi attuali, perché non hanno né forse più tempo, né forse più voglia, né sono capaci, sono finiti a farsi guidare dai propri figli in una paradossale inversione dei ruoli, e quindi questo è un problema che si riflette sull'educazione dei figli, soprattutto su certi atteggiamenti dei figli e su dei padri che davvero sembrano piuttosto in apnea quando si tratta di affrontare delle situazioni che si sono sempre affrontate. Una volta, e noi lo abbiamo sentito prima, purtroppo si affrontavano anche con metodi violenti, aggressivi e maneschi. Allora, con noi c'è e ci aiuta e vi aiuta ad orientarci in quello che è il percorso fatto dai padri nel corso del tempo, nel corso della storia. C'è Mara Foppoli, che è psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno e benvenuta e grazie.
Buongiorno a tutti e buona festa dei papà.
Benissimo, abbiamo come sempre i nostri numeri di telefono, lo 0848 030808 è il numero di telefono per contattarci in diretta, Tania Ciriaco è al centralino, mentre in regia tecnica c'è l'eccellente Gianni Zocchi che ci accompagna e quindi siamo decisamente in buone mani. Per i vostri messaggi invece scritti via WhatsApp lo potete ovviamente utilizzare, il nostro canale WhatsApp, ci potete scrivere allo 076 321 11 13. Allora, un primo commento sulla puntata di controcorrente di prima. Mara Foppoli l'ha in parte sentita, stava arrivando nei nostri studi di Comano. Abbiamo sentito molti figli di padri molto maneschi, con ricordi davvero brutti, tristi, di un'adolescenza, di un'infanzia anche molto sofferta.
Il fatto che ci siano questi ricordi che magari a distanza anche di tempo continuano a essere così vividi, mi ha colpito molto, perché ho sentito i dettagli con cui descriveva quello che succedeva un ascoltatore, forse uno degli ultimi che ha chiamato. Ci fanno anche un po' rendere conto di come queste esperienze diventino nella storia di un individuo delle esperienze proprio traumatiche e che in qualche modo vanno proprio a condizionare il proprio benessere personale, perché ci sono certe botte ricevute giustamente o ingiustamente che in qualche modo vanno a condizionare e a prendere una posizione che non sempre aiuta la persona a far fronte ai propri problemi, a far fronte agli eventi avversi che può ritrovarsi a gestire. Quindi in realtà quello che poteva sembrare un'azione correttiva, se uno la guarda nel lungo termine, a 10 anni, a 20 anni, a 30 anni, io incontro anche dei padri che magari mi parlano di queste cose, di cose successe 30 anni prima, e ancora adesso subiscono la paura, subiscono la violenza e in qualche modo ritornano proprio con la paura di quando questo poteva accadere. È chiaro che può essere un metodo correttivo, ma se noi guardiamo la letteratura, i risultati scientifici, anche le analisi che vengono fatte dal cervello, questi traumi non contribuiscono al benessere delle persone e non aiutano forse a trovare un buon modo di navigare nel ruolo paterno. Io trovo dei padri che sono spesso soli e non sempre sanno chiedere aiuto.
Poi arriviamo al papà di oggi, ai papà di oggi, però mi ha fatto specie perché spesso si diceva in queste telefonate da parte del pubblico di prima, ascoltatori uomini più che altro, di papà dominanti. Autoritari, molto autoritari, maneschi, aggressivi, che spesso parlavano soltanto con il linguaggio delle botte, quindi delle mani, perché non avevano, non volevano trovare altri metodi e quindi concepivano soltanto il, diciamo così, il metodo educativo della violenza. Ed era una violenza che era oramai entrata a far parte di quella che era la vita familiare.
Eh sì, perché questo si sposava anche con un modello maschile di un certo tipo in grado...
In una società patriarcale.
Esatto, spesso. Dove magari c'era proprio un vantaggio a impostare le cose su il patriarcato e sul fatto che comunque si sapesse qual era la direzione ed era una direzione certa che portava comunque a un risultato garantito per i componenti della famiglia. Il punto è che adesso le cose stanno cambiando, ci troviamo anche guardando un po' e ascoltando i telegiornali a degli eventi che in un attimo cambiano la realtà e la mettono anche sottosopra rispetto a quella che è. E quindi dal padre autoritario io consiglierei di andare a vedere, a costruire un padre più coinvolto, proprio perché questo modello autoritario in cui c'era proprio il controllo, in cui c'era una rigidità, nel corso del tempo si è visto come può non essere così efficace per sviluppare la flessibilità che serve, la resilienza che serve per riuscire a far fronte a quanto accade ed in realtà può essere proprio uno svantaggio per la persona.
Allora, io do un'occhiata ai messaggi allo 076 321 11 13, ci sono anche dei messaggi vocali, proviamo ad ascoltarli. Gianni Zocchi, vediamo se funziona questo messaggio breve, brevissimo di Elena.
Ciao, sono Elena, oggi è San Giuseppe e se ci riferissimo alla Sacra Famiglia?
Beh, è uno spunto anche questo, Mara Popoli, se ci riferissimo alla Sacra Famiglia.
Sì,
si sentiva però Gianni Zocchi il messaggio, sì?
Sì, sì, sono io che non sentivo.
Perfetto.
Diciamo che la Sacra Famiglia comunque, quanto ad affrontare eventi avversi, può comunque essere interessante ancora oggi, perché cambia il proprio modo, deve salvarsi da una persecuzione e decide di cambiare e addirittura si trova a dare alla luce il proprio figlio in una situazione di assoluto svantaggio che nonostante tutto riesce a essere resiliente. Ecco, io
quindi la resilienza della Sacra Scrittura.
Io credo che sia questo il concetto che dobbiamo mettere in centro, non soltanto dei genitori, del padre, ma anche della madre come genitori, proprio perché quello che ci capiterà dovrà essere affrontato con tanta tanta resilienza.
Allora, diamo un'occhiata ai messaggi, anche quelli scritti, allo 076 321 11 13. Cinzia dice: forse solo un'infelice scelta di parole, ma un padre non dovrebbe imporsi, ma dare l'esempio e fare da guida. Beh, certo, siamo d'accordo, assolutamente. Poi ancora, come educatori bisognerebbe essere autorevoli e non autoritari, forse però in generale siamo passati dall'autoritarismo al permissivismo e anche questo è un messaggio assolutamente pertinente. Poi Flavia scrive: tra il padre dominante e quello eccessivamente protettivo e difensore ad oltranza, io prima controcorrente parlavo di genitori, no, di genitori, di padri sindacalisti che legittimano ogni comportamento dei figli e spesso delegittimano anche altre figure che possono fungere da padre, anche se non sono dei padri biologici e padri di sangue, penso a educatori, docenti, insegnanti, allenatori, insomma figure maschili che però possono dare dare il buon esempio. E quindi, ecco, si è passati un po' da una parte all'altra. Poi Claudio scrive: quello che secondo me è fondamentalmente cambiato oggi nell'educazione dei figli o figlie è che quando si proibisce qualcosa o si impone, scrive impone però tra virgolette una scelta di adulto, è che oggi si spiega con molta pazienza al bambino o alla bambina il perché e soprattutto si motiva la scelta per agire in quel modo. La difficoltà è poi quella di restare coerenti nel tempo, e questo lo sappiamo Marafoppoli, però è vero che oggi si tende molto di più a motivare e a spiegare ogni scelta genitoriale. Questo vale per la madre e vale anche per il padre. Marafoppoli però vede dei padri in consulenza, quindi sono padri che si mettono in gioco.
Sì, sono dei padri che probabilmente capiscono che c'è qualcosa che non funziona, capiscono che effettivamente c'è un senso di disconnessione tra l'essere padre e riuscire a provare soddisfazione nello svolgere questo ruolo paterno. Sentono che magari non c'è un legame emotivo importante, un coinvolgimento in quella che potrebbe anche essere la routine familiare, si possono anche sentire proprio distanti, e questo ha un effetto sui figli, perché potrebbero, ecco, a vedere come il padre non è essenziale, quanto invece potrebbe essere importante che lo giochi il proprio ruolo in maniera più attiva, proprio per da una parte diminuire il carico di lavoro emotivo per le madri, perché comunque l'assenza del padre, ci sono poi delle madri che si trovano ad avere un carico aggiuntivo e una sensazione di sovraccarico che a loro volta va a generare dello stress all'interno della famiglia. Ma poi possono esserci tutta una serie di elementi che riguardano anche il capire consapevolmente e inconsapevolmente che da qualche parte c'è un proprio vissuto come figlio che porta magari delle storie traumatiche o delle esperienze di distacco, perché anche questo distacco tra genitori e figli è un elemento su cui lavorare. Ci possono anche essere dei distacchi dovuti anche al genere, cioè ci sono magari all'interno della famiglia dei padri che si trovano bene con altri, coi figli maschi, e degli padri che invece si trovano meglio con le figlie femmine, o magari hanno difficoltà anche in funzione di quello che è il genere. Quindi il fatto di ragionare, il fatto di sentire che emozioni scatena anche una difficoltà, come potrebbe essere un insuccesso scolastico, una dipendenza che si sviluppa all'interno delle mura di casa, è chiaro che mette il padre a non riuscire ad avere quel ruolo di sicurezza, di controllo, di guida, proprio perché non ci sono gli elementi su cui basare questa sicurezza.
Però si diceva prima controcorrente, lo diceva un'ascoltatrice che ci ha chiamato in diretta, Rita, aveva ragione, insomma era assolutamente un messaggio condivisibile il suo, una riflessione meglio che un messaggio, che oggi spesso i padri tendono a dire sempre di sì e ad essere molto permissivi, adottare la tattica del permissivismo con i figli, perché comunque sanno che se dicono sì al figlio ad ogni richiesta, il figlio gli vorrà bene. Perché il no spesso costa anche, diciamo così, un momento di difficoltà. Se io dico no a mio figlio o a mia figlia come padre, in quel momento lì magari mia figlia o mio figlio non mi ameranno così tanto, magari mi manderanno anche qualche maledizione o mi diranno: ma che cavolo mi stai dicendo? Ma perché non mi lasci? Perché non posso fare questa cosa? Diciamo che il no implica anche una serie di motivazioni, assolutamente, ma anche un momento poi di difficoltà, di scontro inevitabile e anche emotivo.
Indubbiamente i sì sono più comodi. Il problema è...
Quindi, mi scusi, finisco la riflessione, nella società della comodità, anche un po' per egoismo, il padre dice: dico di sì così, almeno è fatta.
Però il passo più che propongo di fare è di non ragionare nel breve termine ma nel lungo termine. Che cosa sto insegnando ai miei figli se continuo a dire di sì perché un dire di no a me stesso come persona costa? In realtà non gli sto dando né limiti né proporzioni, perché io non darò mai le chiavi della macchina a mio figlio di 4 anni. Come mai? Ecco. Magari me le chiede, mi dice:
però
papà, bella le macchie.
Ma speriamo che non capiterà che gliele darò prima o poi.
Adesso questo è esagerato, certo. Perché ci serve per evidenziare il problema.
Però c'è una missione di questa colpa da parte dei padri che Marafoppoli vede?
Cioè, ma il fatto io non che parlerei...
dicono, io gli dico di sì perché non ho voglia di...
sono stanco, ho fatto 8 ore di lavoro.
Non ho voglia di rompermi le
scatole. Però io così sto abdicando a un mio ruolo paterno, che è proprio quello di dare anche dei confini e... capire perché i confini possono essere d'aiuto anche ad un figlio, ad una figlia, perché altrimenti se io cresco pensando che non esistono confini faccio anche molta fatica ad autoregolare le mie emozioni, ad autoregolare quello che possono essere anche i miei progetti futuri, perché magari si basano più su fantasticherie che non su progetti concreti su come sviluppare una competenza, per esempio. Quanto, e quindi perdo delle occasioni.
Quanto però la società attuale, sappiamo, con tutti i suoi pregi ma anche con alcuni suoi evidenti difetti, implica anche delle crescenti difficoltà nel ruolo educativo?
No, è una sfida importante.
Rispetto ad una volta, oggi più difficile?
Io credo che anche una volta non sia stato facile, però forse il vantaggio che c'è adesso è che ci si conoscono più cose, ci sono più conoscenze, ci sono più concetti che ci possono aiutare a capire cosa conviene sviluppare, a come essere più strategici anche nelle nostre relazioni con i figli. Quindi in realtà ci sono più strumenti a cui anche i padri si possono appoggiare per poter gestire il loro ritorno a casa, i momenti che loro vivono con i figli. Una cosa che dico spesso ai papà che magari hanno difficoltà con i propri figli è di cominciare a dedicare del tempo, che non significa 8 ore, però una domenica 8 ore con il proprio figlio io lo propongo, e all'inizio sono terrorizzati, non sono così contenti di farla questa cosa.
Perché spesso la teoria è la qualità più che la quantità, ma anche la quantità è importante.
Sì, però l'idea è quello che io mi metto lì e metto la relazione tra me e mio figlio al centro.
Al centro,
e
certo.
In un'abitudine che andiamo a costruire, che sia andare a sciare, che sia andare in montagna, che sia fare una passeggiata in mountain bike, è proprio un incontro tra due persone. E questo incontro possono anche succedere delle cose che non ci si aspetta reciprocamente.
E oggi, per tornare alla domanda che ho poi fatto anche a controcorrente, il ruolo del padre è cambiato di più secondo Marafoppoli rispetto al ruolo della madre? Quale dei due ruoli è cambiato di più? C'è stata sicuramente una sorta di avvicinamento, un avvicinamento c'è stato tra i due ruoli, la madre ha un ruolo che è cambiato, il padre anche, quindi diciamo che i due si sono avvicinati di più. Oggi c'è più condivisione, c'è più complicità probabilmente, e soprattutto c'è una miglior organizzazione di quelli che una volta erano soltanto dei ruoli paterni e dei ruoli materni.
Ma è chiaro che adesso si va sempre di più verso un concetto di genitorialità, dove cambia proprio anche la metafora. Alla fine si ha una squadra che ha l'obiettivo di far crescere dei figli al meglio, e ragionando di squadra c'è una maggiore intercambiabilità dei ruoli,
sì,
in funzione del tempo, in funzione della competenza,
del lavoro anche.
E forse meno stereotipi di genere che guidano le scelte, che guidano come affrontare le difficoltà. Poi ci sono anche, è anche vero, giusto dire, modelli familiari completamente differenti, perché potremmo avere dei genitori single, potremmo avere
sempre
dei genitori
più,
ricomposti, potremmo avere anche dei genitori dello stesso sesso, e quindi si va verso una genitorialità che aiuta ad vedere le cose in maniera più ampia.
Ecco, perché noi spesso parliamo o ci concentriamo soltanto sui papà presenti in famiglia con le mamme, cioè la famiglia classica, ma oggi ci sono un sacco di famiglie monoparentali, di figli che vivono un po' con la mamma la settimana e un po' durante la settimana anche col papà. Spesso il papà lo si vede durante i fine settimana, ma è vero che sono tanti modelli familiari da considerare.
Sì. E qui io consiglio ai papà di giocarseli bene questi momenti, di non farli diventare dei momenti buttati là, perché effettivamente il costruire una buona relazione col proprio figlio, anche non vedendolo tutti i giorni, è una sfida importante che deve essere un po' presa in considerazione seriamente.
Assolutamente. 0848 030808 per le vostre telefonate in diretta. Sapete che apprezzo molto chi partecipa in diretta diretta alle nostre trasmissioni oppure, continuate a scriverci anche via WhatsApp i messaggi che sono sempre utili, sono sempre fonte di spunti e anche di discussione. Lo 076 321 1113 è sempre il nostro numero telefonico di WhatsApp. Allora, per me come padre, ci scrive Emanuele, è importante trasmettere il senso della responsabilità, né troppo permissivo né autoritario. Ho due figli adolescenti. Poi, se parlassimo del matriarcato, beh, qui entreremmo in un'altra dinamica, in un altro, diciamo così, mondo. Gli eccessi, poi, si dice, sono sempre sbagliati. Certo, anche un eccesso di matriarcato è sbagliato. E poi l'ascoltatrice scrive: grazie papà Emil, mi hai lasciato fare la mia strada. E questo è importante, bello, il fatto che il papà lasci fare la propria strada alla propria figlia, come tutti i genitori dovrebbero lasciar fare le proprie strade ai propri figli. Poi ancora Giovanni da Minusio, 72 anni, sono cresciuto in collegio con sberle da parte dei preti, sberle dai miei fratelli, però con mio figlio sono sempre stato dolce per quello che ho potuto, ecco, vivere con mio figlio. E poi ci fa gli auguri di buona festa del papà a tutti, Giovanni. Poi ancora Nadia: buongiorno, le mie figlie non vedono l'ora di crescere per andarsene. Che questo è interessante, chi racconta questo, una madre che dice le figlie non vedono l'ora, insomma, di andarsene, sopportano sempre meno il padre perché non capisce che sono ragazze, non più delle bimbe, delle bebè. Sembra quasi che il padre diventa bambino lui. Pensiamo sempre di più che forse lui ha un problema psicologico, o secondo lei, secondo l'ospite, è tutto normale?
Ecco, sono tre temi molto grossi. Magari cominciamo con il discorso legato al matriarcato, perché sia il patriarcato che il matriarcato hanno entrambi dei vantaggi e degli svantaggi. Però a questo vorrei aggiungere un terzo modello, che è proprio il modello della pari, alla pari.
Mi scusi, però lei ha detto che il patriarcato ha dei vantaggi, e anche il matriarcato, quali vantaggi?
I vantaggi sono la stabilità economica, il fatto di avere la chiarezza dei ruoli, però dall'altra parte abbiamo la disuguaglianza del genere e abbiamo la pressione sui padri e anche gli effetti collaterali di queste azioni correttive, che non sono di poco conto.
Il patriarcato spesso implica delle figure dominanti,
sì,
che
certo,
possono essere aggressive, violente.
Esatto.
Manesche,
sì.
E chi più ne
per
ha,
contro, però, non vorrei che spostandoci, dai, pensando che il matriarcato vada bene sia la soluzione, perché anche lì ci sono dei vantaggi.
Io ho detto né matriarcato né patriarcato, però è vero, questo va detto, Marafoppoli, che purtroppo il patriarcato fa più danni del matriarcato. Vediamo ogni giorno, purtroppo, dei femminicidi. Questo,
certo,
non possiamo non dirlo.
Certo, questo è corretto.
E questo purtroppo è ancora la causa di un retaggio culturale di patriarcato che ogni giorno, purtroppo, in noi ci dice che dappertutto, certo, ci sono donne ammazzate da uomini.
Sì.
Compagni, mariti,
ex
mariti.
Per quello che bisogna andare sul modello alla pari, perché a quel punto di vista si parla di genitorialità, si parla di un'intercambiabilità, e dove magari si mette al primo posto la protezione fisica delle persone, la protezione emotiva e anche la protezione sociale. E quindi in questo senso i genitori sono chiamati a entrambi,
certo,
ad aiutare i figli in questo.
Poi c'è chi dice: non spingiamoci però troppo in là. Adesso, al di là purtroppo danni che ha fatto la società del patriarcato o del matriarcato, ma soprattutto, aggiungo io, sottolineo il patriarcato, che arriveremo a chiamare genitore 1 e genitore 2, il papà e la mamma, e quindi il papà non sarà più nemmeno chiamato papà e ci sarà la festa il 19 marzo del genitore 1?
Ma io credo che le tradizioni possano sempre essere utili, e genitore 1 e genitore 2 personalmente mi sembra spersonalizzare un ruolo che è così importante. Chiaro che siamo dentro una comunità, una famiglia, e questo è sicuramente un noi che deve prevalere sul io, tu, effettivamente. Poi dipende da cosa succede anche all'interno,
certo,
di questa relazione, perché magari ci sono delle relazioni. È come se noi dobbiamo spostare il focus non dal ruolo, ma alla relazione, e fare in modo che queste relazioni siano nutritive.
Sì, d'accordo, belle parole, però il papà resta il papà e la mamma resta la mamma.
Però ci sono papà che fanno bene i papà e delle mamme che fanno bene le mamme, e anche delle mamme che non fanno bene le mamme e dei papà che non fanno bene i papà, perché
sì,
magari è un'idea di papà un po'
Però comunque non siamo diversi, però io e lei, io sono uomo, lei è donna.
Certo, siamo diversi, però siamo esseri umani tutte e due.
Sì, però...
E magari con l'avvento dell'intelligenza artificiale questa cosa diventerà sempre più evidente,
ecco,
per
lì,
esempio.
Lì però io sarei un po' prudente, dico attenzione, perché se rischiamo di andare in quella direzione può esserci effettivamente una confusione anche dei ruoli. Bene o male il papà è il papà, la mamma è la mamma, poi ovviamente va interpretato il ruolo. E
esatto.
Soprattutto va fatto nel migliore dei modi, non con le botte come abbiamo sentito controcorrente, con le sberle o con i calci e i pugni. Però, ecco, il papà rimane il papà e la mamma rimane la mamma. 076-321-1113, sono molti gli spunti, e poi il pubblico ci porta un po' qua e là, ma è interessante. Ascoltiamo il messaggio di Anna.
La signora che sta parlando molto bene, effettivamente è proprio così nella nuova società.
Non è che la sentiamo benissimo,
ragazzi,
Anna.
Non ricevono mai no e quindi si sentono... forti, però al momento che poi entrano nella società del lavoro o diventano più adulti ci sono tantissimi no e questo rimangono frustrati e quindi poi vanno in depressione, vanno a lavorare e dicendo.
Vabbè, l'abbiamo sentito insomma un po' così così il messaggio, purtroppo la linea era disturbata, telefonateci in diretta perché questi messaggi vocali poi effettivamente sono anche poco comprensibili. Ho capito però che si diceva del no, dei no che i no implicano fatica, sforzo, che implicano anche un certo mettersi in gioco e quindi torniamo un po' al discorso di prima, c'è chi preferisce essere permissivo e dire sempre di sì perché almeno non si mette in gioco e non deve compiere nessun sforzo. C'è un'ascoltatrice, Maria Cristina, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno Antonio, perché l'ho sentito ancora, quella romana.
Sì, mi dica Maria Cristina.
Allora, buongiorno. Mio papà era ferroviere, era un lavoro importante, aveva le ferrovie, ma lui quando veniva però dormiva. Perché faceva i turni due giorni, come devo dire, mattina, pomeriggio.
Sì.
E lo capivo, anzi, no? Perché già è morto a 78 anni. E mai una botta, mai. A una sorella sì, perché faceva delle cose che non doveva fare. Proprio botte. A me mai, perché non ho avuto mai bisogno io.
Però le sorelle sì, botte?
Una. Una si è fidanzata a 16 anni, 17 anni e mezzo, lui l'ha permessa di sposarsi, ha preso un disgraziato, scusa il termine.
Sì, però non capisco bene le botte.
Le botte perché non si doveva fidanzare a quell'ora e venire a casa tardi.
Ah, ho capito, quindi visto che si è fidanzata presto e arrivava tardi...
No, veniva, faceva finta che andava alla sartoria fino tardi, invece poi andava con lui.
E andava con lui il papà poi botte, quindi quando arrivava a casa.
Sì, adesso no, c'è un altro marito, altri due figli. Però non ha dato il mantenimento ai figli, due.
Va bene, grazie mille Maria Cristina, buona giornata, grazie per questa sua testimonianza, questo suo ricordo, Maria Marafopoli, di botte ancora insomma si parla.
Purtroppo lo stile correttivo è stato uno stile che è stato utilizzato per almeno una cinquantina d'anni, quindi...
È pazzesco però, eh?
È come quando uno può avere una tecnologia avanzata e utilizza ancora la tecnologia precedente.
Però mi scusi Marafopoli, lei parla di stile correttivo, ma è giusto parlare di stile correttivo? Questo è un metodo assolutamente inadeguato, violento.
Sì.
Stile correttivo è come dire sì, beh, proviamo con quella correzione, cioè...
Sì,
quando
sì.
Si deve dire una cosa, la si deve dire.
Certo, è che nella mentalità di chi utilizza questa violenza c'è anche un'autogiustificazione
sì,
di questo
sì.
tipo.
Sì, c'è anche però una sorta di egoismo, di prepotenza, di dire comando io, decido io, questo è l'unico metodo giusto e i figli si allevano con le botte. Credo che non è sempre giusto scusare questi, tra virgolette, stili correttivi. Lascerei perdere, se mi permette, l'espressione stile correttivo. Sono stili che non vanno bene, sono metodi che non vanno... Non andavano bene allora e non vanno bene oggi, ma non andavano bene neanche allora. Io non ho mai ricevuto botte da mio padre perché il mio comportamento nei suoi confronti era di massimo rispetto. D'accordo, però ogni tanto ci sta che il figlio magari non rispetti il padre, però il padre non deve dare botte ai figli.
No, deve imparare a tenere testa e in qualche modo
insomma,
a confrontarsi.
Abbiamo avuto un'educazione esemplare, grazie papà, sono sicuro che da lassù ci dà ancora dei buoni consigli. Poi il nostro ascoltatore augura a tutti papà una buona festa del papà e anche al sottoscritto lo ringrazio. Però ecco, io non giustificherei questi metodi repressivi una volta, ecco, perché sennò veramente si rischia di...
Non intendevo giustificarli, ma devo anche vedere come ce ne siano ancora, non siano debellati.
Purtroppo lo notiamo, lo abbiamo sentito, perché poi queste cose, lei l'ha detto bene prima, rimangono anche nei ricordi, nei vissuti delle persone. Qualcuno scrive: la violenza sugli adulti viene punita dalla legge, quella sui bambini no, perché no, anche quella sui bambini viene punita, certo. Purtroppo non sempre viene denunciata e viene diciamo così, sì, anche a galla.
Per molti anni mi sono occupata anche di maltrattamento e addirittura la violenza con gli animali è più come dire, perseguita di non la violenza anche contro i bambini, quindi effettivamente c'è un po' un problema
che spesso non se ne parla,
sì.
Si prendono le botte in silenzio e queste cose non vengono a galla, non vengono rese pubbliche e perciò la sofferenza è doppia, perché si continua magari a prendere ancora botte a casa, violenza, aggressività, metodi maneschi e purtroppo non si può nemmeno denunciare. Ma tutta la violenza è punibile ed è punita dalla legge, sia quella sugli adulti sia quella sui bambini. Allora, in chiusura, il 19 di marzo, la festa del papà, Marafoppoli, diamo un consiglio, che sia un consiglio però un po' pieno di speranza, di fiducia e di ottimismo per i padri all'ascolto.
Ma io credo che i padri possano prendersi questa opportunità che questo ruolo gli dà per giocarsi proprio nella presenza, nell'empatia, nell'ascolto attivo, nella giocosità e anche nel diffondere un senso di protezione nei confronti dei propri figli, perché poi ci sono dei ricordi belli che magari uno ha col proprio papà che accompagnano anche durante lo scorso, cioè il tempo, e forse anche per chi magari il papà non ce l'ha più, queste feste servono magari a ricordare questi bei momenti che ci sono stati.
Allora, qualcuno scrive che io sono stata molto fortunata, un'ascoltatrice, sono nata negli inizi degli anni 60, quindi una mia coetanea, con un papà che non è mai stato un padre padrone, è stato sempre molto vicino a noi, lui e mia madre ci hanno insegnato a essere liberi e indipendenti, bello, la libertà, l'indipendenza, l'autonomia. Bello, non hanno mai usato la forza per educare, questo stile correttivo però era utilizzato anche dalle mamme. Questo va detto.
Sì, certo.
La par condicio anche, c'erano anche tante mamme che venavano e che concepivano l'educazione, diciamo così, violenta, questi stili correttivi anche loro, anche per loro erano
e non vanno bene uguali.
E non vanno bene uguali, assolutamente, non vanno assolutamente bene, erano stili che implicavano e prevedevano l'uso della violenza. Tiziano poi ancora scrive: botte ogni giorno da parte di mio padre perché aveva problemi con la sua amante, dopodiché finalmente avendono i figli spinto mia madre a divorziare, le cose sono migliorate, ora l'ho perdonato, ma purtroppo i ricordi e le ferite rimangono indelebili nell'anima.
E bisogna lavorarci magari con un percorso di psicoterapia.
Assolutamente, ma la tristezza è proprio che spesso questi ricordi, questi brutti, questi spiacevoli, questi tristi ricordi rimangono
sono dei veri e propri traumi che rimangono
nell'anima delle persone. Marafoppoli, grazie per essere stata con noi nel giorno di San Giuseppe, nel giorno della festa del papà. Comunque auguri a tutti i papà, penso che oggi si sa quello che si deve fare, quello che non si deve mai fare o non si dovrebbe mai fare. Dall'altra parte del mondo, ma quasi, perché io sono a Comano, lei adesso, c'è Sandy Altermatt, dico giusto?
Dall'altra parte del mondo, con tutto un altro mondo da raccontare,
ecco,
devo dire.
Perfetto, perché hai sentito anche tu che questi ricordi davvero sono tristi, sono brutte storie che sono venute a galla oggi tra controcorrente e la consulenza.
È un duro lavoro quello dell'essere umano, del continuare a provare a migliorarsi, insomma.
Si cerca, e noi cerchiamo con le nostre trasmissioni di dare anche delle speranze, di dare anche degli altri sguardi sul mondo, come farà fra poco Sandy Altermatt. Buona giornata e buon ascolto.